I programmi di Radio Mater proseguono con la rubrica Dentro il quotidiano, storie di fede vissuta a cura di Nerella Buggio.
Cari radioascoltatori, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Dentro il quotidiano, storie di fede vissuta. Questa mattina vogliamo parlare di giovani e soprattutto di vocazione. Lo spunto mi viene dal fatto che in questo mese due ragazzi di Nova Milanese, il paese dove abito, sono stati ordinati sacerdoti. Don Paolo Alberti, sacerdote diocesano, e sabato scorso Don Andrea Checchinato, salesiano di Don Bosco. Guardando a questi giovani e a quelli che si sono stretti attorno a loro per fare festa, non ho potuto fare a meno di pensare che c'è speranza, che non tutto è perduto, c'è una gioventù che non viene raccontata, ma che sorride, che crede nella vita e crede che valga la pena di essere vissuta questa vita con intensità, dando tutto se stesso. Sino a quando ho pensato solo uno testimonierà la bellezza di vivere e incontrare Cristo, questa bellezza sarà possibile anche agli altri. E allora per questa puntata ho pensato di intervistare Don Marcello Barlassina e farmi aiutare da lui così a parlare di giovani, di vocazione. Don Marcello Barlassina è parroco di Santa Maria delle Grazie al Naviglio. Ricordo tra le altre cose che chi vuole telefonare in diretta, questo è il numero 031 64 60 00. Ve lo ripeto, 031 64 60 00, questo per intervenire in radio. E adesso iniziamo a fare questa chiacchierata, diciamo, con Don Marcello Barlassina, parroco di Santa Maria delle Grazie al Naviglio. Pronto? È caduta la linea, un attimo allora. Nel frattempo allora colgo l'occasione e saluto degli amici. Sono degli amici veneti che ho incontrato tramite Facebook. Si chiamano Chiara Trincanato, Michel Bolzonello, Altea Montecchio e Cristiano Maino, che oggi è a Sharm, ma che ascolterà la registrazione al suo ritorno. Sono veneti, hanno avuto con me una breve conversazione in Facebook a proposito di un gioco che si fa spesso, no? La classifica dei belli e delle belle. E con loro è iniziata così una chiacchierata che mi ha poi dato alcuni spunti per questa trasmissione. E poi ne parleremo più avanti. Don Marcello, sei in linea?
Sì.
Oh, grazie, grazie mille. Allora, non so se hai sentito cosa abbiamo detto poco fa e dicevo che l'idea di questa trasmissione, di questa chiacchierata è venuta sia dalle ordinazioni sacerdotali di quest'ultimo mese, sia dal fatto che oggi Don Mario Galbiati celebra, ieri ma oggi con la Santa Messa, celebra i 60 anni di ordinazione.
Bene.
Per cui ho pensato che insomma questi fatti assolutamente ci interrogano e rileggendo tra le altre cose anche quella che è stata la tua omelia per Andrea domenica scorsa, mi dicevo che insomma probabilmente la vocazione è senz'altro dei sacerdoti e dei consacrati, ma la vocazione è proprio la vocazione di tutti gli uomini che prendono la vita con serietà, insomma.
Certo, certo. Infatti quando si parla di vocazione tante volte si equivoca dicendo e pensando soltanto ai preti, alle suore, ma in verità la vocazione è di ciascuno di noi, perché noi siamo chiamati anzitutto a vivere, e però a dare un contenuto a questa vita, e la vita vale la pena di vivere nella misura in cui si dà il contenuto di una parola che poi appunto diventa vita, e questa parola è quella dell'amore, insomma. Ognuno di noi è chiamato a vivere per amore e nell'amore. E quando uno scopre questa cosa rispondendo alla domanda «ma io cosa voglio fare della mia vita?», ecco, se davvero trova questa risposta, e non so come, nel senso che vabbè, poi ognuno ha delle vicende, delle persone che incontra e che glielo fanno anche capire nella misura in cui è disponibile, ecco, se coglie questo, ecco, trova davvero la gioia di vivere.
E a proposito di questo, uno dei ragazzi che ho salutato prima e che ho conosciuto così tramite Facebook, che è un adolescente, per cui così mi interessava capire come vedono loro la vita, alla domanda cos'è per te la felicità mi ha detto essere spensierato, senza problemi, libero, con gli amici che amo, ridere e scherzare in continuazione. E allora io gli ho detto, cavoli, è bello, giusto che un adolescente pensi a questo, ma non si può essere, come dire, spensierati per sempre. Come vedi il tuo futuro? Lui mi ha detto, vorrei avere successo, soldi e salute. E a questa cosa gli ho detto, insomma, sì, per carità, niente di male, ma davvero questo può farti felice? Perché se è il successo, i soldi e la salute... Dico, ci sono persone che conosciamo, lo stesso calciatore morto di SLA in questi giorni, dico che allora doveva essere un infelice, invece sprizzava vita e voglia di vivere da tutti i pori. Perché secondo te i nostri giovani ripongono così tante speranze in questi idoli?
E perché respirano un po' il clima e la cultura del tempo, in questo senso noi adulti siamo responsabili della loro felicità, ma anche del loro fallimento, perché respirano una cultura anzitutto del tutto e subito, no? Per cui ciò che non gratifica subito è fallimentare secondo loro. Poi respirano una cultura più dell'emozione che non della convinzione, no? Per cui vanno avanti proprio a emozioni, a consumare delle emozioni una dietro l'altra, senza radicarle in valori, in convinzioni, no? E poi respirano una cultura secondo la quale appunto ciò che conta è quello che pare a me, che piace a me, rispetto invece a cercare ciò che è vero, ciò che è giusto e ciò che è bello. Ecco, respirare questa cultura magari in maniera anche inavvertita, loro restano così condizionati a tal punto da poi, come dire, ragionare e scegliere nel modo che appunto che tu hai descritto.
Sì, questa è la grande responsabilità che abbiamo noi adulti, che molte volte restiamo adolescenti per sempre, insomma.
Certo, certo. Sì, l'altra cosa che volevo aggiungere, ecco, riguardo all'intervento di quell'adolescente di cui mi hai parlato, è che insomma è vero che certe cose gratificano, no? E perché gratifica la bellezza, chi è che non lo sa, la salute, il successo, però la cosa più importante è trovare qualche cosa che non che gratifica per 5-10 anni, in genere l'età della giovinezza, dove la salute c'è, la bellezza c'è, ma qualche cosa che dia senso al tutto, no? Se non dà senso al tutto, al prima, al durante e al dopo, ma a una parte della vita, io non so come fa uno a trovare la felicità, perché la felicità appunto non riempie, non dà senso soltanto a un anno, 10 anni, 20 anni della vita, ma deve dar senso a tutta la vita, ecco, di trovare qualche cosa che dia senso alla vita, a tutto, per cui non so se davvero i soldi possono dar senso al tutto, per esempio te li possono rubare, li puoi perdere e allora che fai? La salute senz'altro oggi c'è, domani non ci sarà, allora che fai? Per cui ecco, l'invito è proprio questo, cioè educare i giovani, i ragazzi a dare senso alla vita cercando una risposta che dia valore al tutto, non alla parte.
Sì, è vero, forse che, come dire, scarseggiano i maestri, Nel libro Cani perduti senza collare, Cesbron diceva: quando un ragazzo ruba una bicicletta, diceva il giudice Lami, che cosa importa alla società? La sorte della bicicletta o quella del ragazzo? Sembra quasi che gli adulti aspirino ad avere, come dire, figli tranquilli che non diano problemi, alunni capaci di imparare la lezione. Invece io ho l'impressione che i giovani, con la loro inquietudine, sono proprio un interrogativo per noi adulti, e che a volte però gli adulti siano i primi ad essere smarriti, fragili, incapaci di affrontare le fatiche del vivere, perché sono gli adulti stessi che davanti alla fatica di vivere, alla fatica di un matrimonio, alla fatica di educare, spesso o scappano o delegano. Per cui
certo.
mi chiedo, cioè, da dove ripartiamo per educare gli adulti?
Ecco, interessante questa domanda. Beh, anzitutto hai parlato di educare gli adulti e mi pare che la prima educazione sia proprio quella, cioè l'educazione è a cascata, no? Noi siamo nati prima di loro, per cui loro imparano da noi, per cui bisogna rieducare proprio, come dici tu davvero, gli adulti, ma gli adulti non parlano più ai ragazzi di certe cose perché non hanno loro per prima risposto alle loro domande, no? E come educare gli adulti? Questa è una domanda difficile a cui proprio non è che sappia rispondere in maniera, diciamo così, chiara, diretta. Certamente gli adulti devono trovare all'interno di un tessuto di rapporti, di relazioni, diciamo in una comunità, no? Le occasioni per questa loro educazione, nella misura in cui invece si chiudono in casa, si chiudono nei loro problemi, intristiscono, se restano scoraggiati, ma dove sta lo sbaglio? È che non cercano un luogo educativo che li aiuti a risorgere, a rinnovarsi, a rimotivarsi, e questo luogo educativo non è tanto un luogo fisico, ma proprio un luogo fatto di relazione, che è la comunità, un gruppo di famiglie e non ultimo, perché no, anche davvero una comunità cristiana di credenti, perché nessuno di noi è maestro di se stesso, ma ciascuno di noi dà e riceve nello stesso tempo, per cui siamo tutti nello stesso tempo sia maestri che discepoli.
Sì, questo è vero. È forse vero che la società di oggi, come dire, non aiuta queste relazioni, che anzi, in alcuni casi forse vengono viste come un po' quelle cose da bigotti. Io ho l'impressione, e credo non solo l'impressione, che i cristiani anche in Italia siano diventati una minoranza, che ci si affanni a dire che il mondo va a rotoli, ma che poi nessuno sia davvero capace di chiedersi a cosa è appesa la mia vita, a chi sto attaccato, che ci sia nell'uomo la voglia di concepirsi per primo come padrone del suo destino solo. E secondo me questo lo dice anche su alcune scelte che vengono fatte, non so, anche dai politici. Penso all'America di questi giorni, che ha detto che tutto è matrimonio, per cui qualunque coppia può sposarsi, ma è come se i cristiani, anche quelli che comunque frequentano la messa della domenica o tutto, siano così deboli da non avere nemmeno in alcuni casi reagito a questo, no? Come ai tempi dell'aborto si diceva: io non lo farò mai, ma perché impedire a un altro questa libertà? E così, come dire, anche i nostri giovani non sentono dagli adulti un giudizio su queste cose, no? Una parola certa. E cresciamo e crescendo disfiamo la nostra società.
Certo, certo. E hai individuato bene, hai dato tu stesso la risposta, cioè appunto, come dicevi tu, non sentono un giudizio sulla realtà, su quello che capita. Ma perché? Perché gli adulti non hanno smarrito il riferimento, no? Un riferimento. Qual è il riferimento? Io, vabbè, parlo come, anche come prete, perché diciamo così, sono convinto di una cosa, che il riferimento ultimo è comunque il Padre Eterno, no? Nella misura in cui si toglie il riferimento a Dio, poi i valori vengono compromessi, no? Come diceva Dostoevsky, mi pare che sia stato lui a dire, insomma, se non si crede più in Dio, poi tutto è possibile, no? Si fa tutto il contrario di tutto, per cui è inutile alla fin fine, perché i matrimoni gay piuttosto che una cosa o l'altra, e perché non c'è più un paragone, una misura, o meglio, la misura c'è, la misura la inventiamo noi diventiamo misura di noi stessi, e allora davvero vengono compromessi anche i valori e non ultimo anche i rapporti e le relazioni tra di noi, e anche e soprattutto quelle educative.
Visto che tu hai citato Dostoevsky, Dostoevsky diceva anche: un uomo colto, un europeo dei nostri giorni, può credere proprio alla divinità del figlio di Dio Gesù Cristo? E se lo chiedeva lui e ce lo chiediamo noi, la fede in Cristo può essere la risposta a quel desiderio di felicità dei giovani, ma non solo dei giovani?
Ma penso proprio di sì, anzi la verità è l'unica risposta, perché la politica, che ne so io, la politica, l'economia e tutte queste dimensioni della vita indispensabili, no? Danno risposta alle domande penultime, no? Cosa mangio, cosa compro, come vesto, dove vado in vacanza, come posso fare questo o quest'altro. La fede è l'unica che dà risposta alle domande ultime della vita, non le penultime, le ultime, e tutti le abbiamo dentro le domande ultime della vita, perché sono il mondo, fare che cosa, dove vengo, dove vado, che senso ha la vita, come posso essere felice. Ecco, Gesù Cristo da questo punto di vista ha questa pretesa, ma una pretesa che nasce dal fatto di essere uguale, ma soprattutto diverso da noi, appunto il figlio di Dio, e chi si è affidato a questa pretesa, ecco, l'ha trovata proprio una soluzione alla sua vita.
Nell'omelia che hai fatto per la prima messa di Don Andrea, tu hai detto: ricordati che la prima carità che si fa al prossimo non è quella di dare delle cose, neanche di dare te stesso, ma è quella della verità, di annunciargli Gesù Cristo. Gli altri hanno bisogno, magari senza saperlo, di lui. E io ho pensato che questo è, come dire, un invito alla testimonianza, che viene tra le altre cose in continuazione ripetuto con parole semplici ma a volte dure come pietre anche da Papa Francesco.
Certo. Non cristiani in pantofole, ma cristiani in tricia, noi potremmo dire.
Ma noi cristiani siamo capaci, siamo in trincea? O, come dire, ci accontentiamo così di una fede tiepida che tenga buoni cuori, diciamo?
Sì, spesso proprio di sì. Io, diciamo così, non dobbiamo generalizzare, per l'amor del cielo, però certamente non brilliamo per testimonianza, per gente, come dire, che sta in frontiera, per gente che sta in trincea, ma un po' nelle retrovie. Però quelli ci sono, e ci sono anche quelli che davvero pagano di persona in ufficio, a scuola, testimoniando senza fare le prediche, ma con una vita contenta, gioiosa, che, come dire, anche però che dà ragione in quello che crede, e c'è gente, io faccio leva proprio su queste persone per sperare sempre di più. Certamente bisogna uscire dall'equivoco che il cristiano, quello che va a messa e stop, va a messa, ma per poi uscire lì, incominciare la sua messa, perché in chiesa c'è la messa di Gesù Cristo, ma poi comincia la nostra sull'esempio del Signore.
Anche perché, se è vero, come dire, che la fede si trasmette per testimonianza, tu incontri una persona, una faccia, è vero che, come dice il Papa, i cristiani tristi non fanno del bene né a se stessi né a quelli che li incontrano, insomma.
Hai toccato un tasto che a me è congeniale, eh? Perché ciò che convince un altro a Gesù Cristo non sono i nostri ragionamenti, quanto piuttosto la nostra gioia, la nostra letizia, la nostra serenità, perché io sono convinto che là dove c'è gioia e serenità c'è verità. Cioè uno, proprio perché è contento di quello che sta facendo, vuol dire che è vero quello che sta facendo.
Eh sì, questo è senz'altro così. Cioè io credo che ognuno di noi, se pensa a delle figure di persone, di credenti che sono stati importanti per la propria vita, non pensa certo della gente che si fustigava col cilicio, insomma.
E se vuoi posso aggiungere questo, che anche nel mio compito educativo nel passato, insomma anche un po' nel presente, accanto ai ragazzi giovani, io portavo, ho sempre portato la testimonianza di alcuni santi, no? Che avevano la caratteristica, tra le altre, di essere gente contenta, no? E faccio riferimento a due in modo particolare: San Giovanni Bosco, il santo dell'allegria, e al beato Pier Giorgio Frassati, anche lui che diceva, insomma, che era un casinista in mezzo ai suoi amici, ma non bigotto, ecco, e lui riusciva a coniugare la serietà della vita cristiana con la serenità della vita.
E io credo che sì, Frassati sia stato per tanti dei giovani che abbiamo conosciuto noi, ma ancora adesso così, davvero un testimone di fede, insomma, molte volte anche chiacchierando appunto tramite Facebook con questi ragazzi dicevo sì, anche lui non era proprio un genio a scuola, ma e di questo se ne dispiaceva così, ma come dire, non è neanche data l'importanza di quanto uno sia bravo, quanto uno sia fedele, non è nemmeno dato dal risultato ma dall'impegno, per cui è
certo.
Vero che a volte uno, il problema è se sei impegnato per essere bravo a scuola, non tanto se poi ci è riuscito o meno. Un'altra cosa che mi veniva da chiederti è questa: noi abbiamo parlato di vocazione appunto al sacerdozio, perché ci sono queste celebrazioni e ci sono state queste ordinazioni, però non lo so, i giovani come si accostano, tu che sei parroco, che alla vocazione al matrimonio? Perché qui si dice che insomma si sposano sempre più tardi, che si sposano dopo lunghe convivenze, molti dopo avendo dei figli, ma c'è ancora quest'idea che il matrimonio è proprio una vocazione all'amore dell'altro e non tanto un proviamo, vediamo se va?
Sì, si sta recuperando questa idea. Per esempio, io parlo della mia esperienza qui a Milano, è vero, sono coppie già mature e proprio per questo da un certo punto di vista sono favorite, però è altrettanto vero che attraverso i nostri corsi per i fidanzati, quelli che si fanno un po' in tutte le parrocchie, no? Ecco, noi cerchiamo proprio di proporre di raggiungere questo obiettivo, farli pensare e riflettere su cose che o normalmente loro non penserebbero mai, no? Ecco. E questa prospettiva di passare dal matrimonio gioco o dal matrimonio prova al matrimonio come progetto, ecco, sta rivalutandosi nei giovani. Cioè, vedo una certa serietà nel prendere il matrimonio, per cui nell'accostarsi al matrimonio, per cui io sono speranzoso da questo punto di vista, sì.
Dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, insomma, ci dai fiducia, perché...
Io penso di sì, anche perché c'è una cosa da aggiungere, che se magari questi giovani per anni non sono andati a messa, non è che sono contrari alla Chiesa, ma non sono andati a messa, hanno abbandonato la pratica della vita religiosa, se però hanno avuto la fortuna o la grazia, chiamiamolo come vogliamo noi, è la grazia di genitori che da piccoli, no, hanno dato la testimonianza di un amore fedele, inesauribile, gioioso, gli hanno educato certi valori, poi questi valori li accantonano per, appunto, per un po' di anni, ma a una certa età poi riemergono, cioè gratta, salta fuori che in fin di conti quei valori lì li avevano già seminati dei bravi genitori, delle brave famiglie, ma semplicemente con la loro testimonianza, con la loro parola. Per cui molto spesso questi giovani che si sposano fanno riferimento anche ai loro genitori, per, nel senso di dire, ecco, cioè, questa cosa qui già me l'ha detta mia mamma, mio padre.
Per cui, come dire, è una speranza per quelli che seminando a volte sembra che non passi nulla, no? Che il mondo, la società sia più forte di qualsiasi testimonianza, invece tu dici no, resta qualcosa.
Bisogna proprio seminare e aver fiducia, perché il bene quando c'è, insomma, rimane magari sotto la cenere, ma c'è, devi trovare l'occasione di incontri di persone giuste, di esperienze giuste che a una certa età lo faccia riemergere. Però io dico ai genitori o comunque in genere agli educatori, ecco, voi seminate, non è una semina inutile, un po' come nella parabola del seminatore, no? C'è il seminatore che appunto semina e poi per un inverno, per tutto l'inverno non fa nulla, eppure paradossalmente proprio quel momento in cui lui, no, il seminatore non fa nulla, in verità quel seme lì cresce, no? Cresce, e al momento opportuno germoglia. Per cui io sono speranzoso da questo punto di vista.
Beh, insomma, questo dà speranza a tutti quelli come noi che, insomma, sono impegnati nell'educazione dei figli, nell'educazione dei ragazzi a scuola, negli oratori, così, insomma, seminate qualcosa resterà.
Certo.
Ricordo nel frattempo per gli interventi in diretta il numero 031 64 60 00. Stiamo parlando con Don Marcello Barlassina, parroco della parrocchia, com'è che si dice? Santa Maria delle Grazie al Naviglio, giusto?
Sì, giusto.
Santa Maria delle Grazie al Naviglio di Milano. E mi fanno cenno? Sì, allora adesso facciamo uno stacco di un paio di minuti e poi riprendiamo. Grazie Don, ti aspetto.
Ciao.
Sulle frequenze di Radio Mater siete all'ascolto della rubrica Dentro il quotidiano, storie di fede vissuta, a cura di Nerella Buggio. Per intervenire in diretta vi ricordo il numero 031 64 60 00. Se volete mandare un SMS potete farlo al numero 331 79 14523, oppure anche un'email all'indirizzo diretta@radiomater.org.
Rieccoci con in onda su Radio Mater con Don Marcello Barlassina. C'è Valeria che è un'insegnante e che voleva fare una considerazione ascoltando quello che ci siamo detti.
Sì, saluto Don Marcello. Allora, io mi sono resa conto che facendo l'insegnante è proprio vero quello che lui dice, che i giovani ovviamente da sempre hanno, seguono l'esempio e ascoltano insomma quello che gli viene testimoniato. E, è vero che molti di loro, la maggior parte di loro, cerca la leggerezza, cerca la spensieratezza, che non è, voglio dire, non c'è nulla di negativo in questo. Però, come diceva Don Marcello, poi per dare un senso alla nostra vita spesso si guarda quello che abbiamo alle spalle. Io vedo che i miei alunni molto spesso hanno alle spalle degli esempi che non sono esempi di legami, insomma, solidi, ma sono purtroppo esempi di separazioni e di altro. Quindi forse la critica più grossa, l'autocritica, se la deve fare la mia generazione. Cioè quella che nel mio caso insegna, ma che poi vive anche tante altre cose, e che è una generazione, è vero che è una generazione in crisi, quindi io penso che questa crisi che stiamo vivendo, come dicono molti, non è solo una crisi economica ma è una crisi sociale. Però penso che già il fatto di essere qui oggi a dirci certe cose, e non siamo gli unici, non soltanto cristiani ma anche chi non testimonia dichiaratamente la propria fede, ma anche chi si dice molte volte lontano da Cristo, in realtà si comporta seguendo i valori, voglio dire, cristiani. Quindi c'è molta gente che crede di essere lontana da Cristo, in realtà si comporta poi come un cristiano. Penso che essere qui oggi già a dirci queste cose è vero che è un segnale di speranza, perché loro sono comunque giovani e come tutti i giovani da sempre in qualsiasi generazione possono ancora fare molto, insomma. Quindi io sono ottimista, ecco, per il futuro.
Don Marcello, ci sei?
Una bella responsabilità, sì, dica.
No, dicevo, Valeria è ottimista, meno male, insomma. Visto che...
Sì, certamente, però un ottimismo, diciamo così, non irenico, ecco, un ottimismo basato proprio su fatti, sulla realtà. Cioè noi non dobbiamo mica pensare che perché vediamo tanto male o comunque tanta ambiguità o tante cose storte, allora tutto il mondo è così. Tu sai bene, no, quel famoso proverbio africano che dice che fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Cioè il bene c'è, soltanto che è un po' invisibile, e com'è nello stile del bene cresce proprio di nascosto, insomma.
Scusa, abbiamo una telefonata.
Sì, abbiamo in diretta Margherita da Roma.
Margherita, sì. Da Roma, eccola.
Pronto?
Sì. Buongiorno.
Buona giornata, ho ascoltato anch'io.
Benissimo.
La ringrazio di cuore per questa per questo vostro porsi così per dare educazione. Purtroppo io penso una cosa, che noi arriviamo da un 68 che ha imposto una cultura degradante, per cui ha privato la società dei suoi valori. Siccome però la parabola è talmente discendente che è per forza che si comincia a risalire la china, e qui basta essere persone con un grande umanità, perché se trovi umanità indipendentemente dal fatto giustamente che si vada o non si vada in chiesa, perché se poi ti vai in chiesa e anima morta, cioè non è che da noi ti dà qualcosa, alla fine si è capace di non ascoltare il Vangelo del Signore, che ci dice di essere chiari, sì sì, no no, e di accogliere la sua parola. I sacerdoti che hanno dato questo, le loro parrocchie fioriscono, perché il sacerdote che non ha paura, che va controcorrente, che dà Gesù per Gesù, certo. Allora arriva a dare vita alle anime. Tutto ciò che invece si infarcisce di politichese, sociologese, filosofese, teologhese, cioè si infarcisce di tutte queste cose. Alla fine cerchi con lanternino Gesù in questo miscuglio di 100.000 cose, panzane e cervellotiche, e non lo trovi.
È vero,
e
è vero.
E i giovani vanno via.
È vero, la ringraziamo per questa servizio.
Se posso aggiungere qualcosa, sì. Le persone giurano, vanno via dalle loro parrocchie, perché più delle volte vanno in vari pellegrinaggi ed è una benedizione del cielo,
sì.
Perché le loro anime vanno in cerca della verità, non trovandole dove dovrebbero trovare la risposta ai loro perché, per come si spostano, perché ma l'anima c'è, Dio c'è, e le cercano. Se poi il sacerdote non è un fanciulle e vive il sacramento del suo ministero con la forza di Davide e con la forza di Gesù, allora andiamo avanti e sicuramente è tutto un fiorire, perché Gesù induisce la vita. Grazie di cuore e ascolto per radio.
Grazie mille. È vero, insomma, quello che diceva la signora, insomma anche il Papa ci ha detto che a volte insomma abbiamo ecceduto e ci siamo trasformati in ONG e abbiamo dimenticato Cristo.
Sì, è un po' così, perché la tentazione anche della Chiesa è quella proprio di fare un po' come l'ONU oppure la Croce Rossa, no? Pensando di risolvere i problemi sociali, economici del mondo, invece non è così, cioè la Chiesa deve portare il Vangelo, Gesù Cristo. Questo comporta certamente un'attenzione a tutto l'uomo, a tutte le dimensioni dell'uomo, ma anzitutto portare Gesù Cristo vuol dire dare le ragioni della speranza, insomma.
Questo assolutamente sì. Noi dobbiamo chiudere, volevo chiudere ringraziandoti senz'altro leggendo una cosa che tu hai detto e che è un po' il sunto di questo. Tu hai detto sempre in questa omelia: non essere buonista con nessuno, ma buono sì. Lo sai, il buonismo è la bontà senza la verità. Invece tu la verità la devi sempre dire. È sempre meglio spendere una parola in più, magari con il rischio di una reazione negativa, piuttosto che sentirti dire: tu don, queste cose non me le hai mai dette. E io credo che davvero molte volte noi dai nostri sacerdoti abbiamo bisogno appunto di queste parole, di questi sì sì, no no, di questi richiami anche forti, perché va bene l'organizzazione, va bene accogliere i ragazzi con cose nuove, con idee meravigliose, ma poi il problema è che noi facciamo perché abbiamo incontrato Cristo.
Certo, certo. E se posso concludere,
certo.
Volevo fare gli auguri a Don Mario, che io conosco molto bene.
Ah sì?
Perché sono stato coadiutore proprio a Sant'Albino di Monza, dove lui è nato e vissuto.
Ah,
no?
Ecco!
E 5 anni sono stato lì. Lui, una preghiera particolare.
Allora grazie a Don Marcello per questa chiacchierata. Ricordo che oggi alle 16 in cappellina ci sarà, alle 15:30 il rosario e alle 16 la messa di ringraziamento appunto per i 60 anni di sacerdozio di Don Mario. Ringrazio i radioascoltatori e ancora Don Marcello. Grazie a tutti e, come dice sempre Don Marcello, in alto i cuori. Arrivederci.
Grazie a voi.
Grazie. Ciao.
Abbiamo trasmesso Dentro il quotidiano, storie di fede vissuta a cura di Nerella Buggio, che avremo ospite il 30 luglio alle ore 17:30. Thank you.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
In collegamento da Piazza San Pietro, Angelus Domini, recitato da Papa Francesco.
Ufficiale che sarà presente per tutto il mese di luglio, mentre sappiamo che per tutto il mese di luglio sono sospese le udienze generali del mercoledì. Domenica 7 luglio il Papa presiederà l'Eucaristia con i seminaristi, i novizi e le novizie che giungeranno a Roma in occasione dell'anno della fede, alle 12 poi l'Angelus e la domenica successiva da Castel Gandolfo il Papa guiderà la preghiera mariana dell'Angelus. La domenica successiva ancora, quando il calendario segnerà il 21 luglio, sarà ancora qui in Piazza San Pietro prima di iniziare il primo viaggio apostolico internazionale.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi è la festa